Grazie per l'invito, grazie al padre muratore, agli organizzatori. Scusate, ma volevo stampare il testo per non dovervi affliggere con il computer davanti. Come mi hanno detto che bisognava tenere una certa distanza rispetto al microfono. E direi che c'è uno stretto legame del nostro tema con il contesto che ci accoglie. Qualcuno ha sostenuto recentemente che il modello costituzionale dei rapporti Stato-Chiesa trova singolarmente un'anticipazione di un secolo in alcuni scritti del nostro Roveretano, scritti dell'ultimo periodo, scritti comparsi sul giornale L'Armonia. In particolare la critica rosminiana al sistema che lui chiamava il rifiuto anzitutto del regime di separazione assoluta, ma la critica del sistema che chiamava dell'immistione, cioè quando si confondono materie soggette alla giurisdizione civile a quella ecclesiastica, e la critica al sistema che lui chiamava dell'alleanza, quando le due potestà si obbligano ad aiutarsi reciprocamente ma per il reciproco vantaggio, non per un vantaggio ulteriore. Immistione no, alleanza no, e la scelta per quella che lui chiamò sistema dell'organismo, in cui lo Stato tutela e regola i diritti reciproci degli uomini, fra questi più preziosi quelli religiosi. Ecco, credo anch'io, l'ha dimostrato qualche anno fa Fulvio De Giorgi, ma è abbastanza facilmente verificabile che ci siano delle forti assonanze. Quindi, insomma, il tema in cui siamo inseriti è un tema che si riferisce bene al contesto nostro. Io nei miei 45 minuti farò una premessa e svolgerò tre punti. La premessa. Allora, dobbiamo a Renzo Laconi, un deputato costituente di parte comunista, forse un po' troppo dimenticato, la più esplicita affermazione della necessità che la Costituzione contenesse una norma che, dopo i riconoscimenti fatti alla Chiesa Cattolica nell'articolo 7, non portasse alla conclusione, secondo Laconi, circa l'assenza nella Costituzione stessa del principio dello Stato laico. Si trattò di un intervento, quello di Laconi, forse un po' estemporaneo, incentrato sulla distinzione tra chiese come organizzazioni giuridiche e chiese come confessioni religiose, non riconducibile né allora né poi ad alcuna teoria giuridica riconosciuta, come Dossetti gli avrebbe immediatamente con garbo ricordato peraltro, ma una proposta che fu poi bocciata per pochi voti in assemblea, che andava nel senso della formula in quello che è diventato poi l'articolo 8 primo comma della Costituzione: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. La proposta di Laconi era: tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge. Venne poi approvata invece la proposta democratico cristiana, avallata peraltro autorevolmente da Ruini Meuccio, che poi è il testo attuale della Costituzione. Ecco, non siamo molto lontani dal vero se pensiamo che la dialettica sviluppatosi in quel lungo sabato 12 aprile del 47, i costituenti non erano dei fannulloni evidentemente, fecero una seduta antemeridiana, una seduta pomeridiana, andate avanti molte ore, quella dialettica non si sia assopita nel tempo, anzi in questi anni ha trovato nuove occasioni per riproporsi e dunque per testare la validità e l'attualità della soluzione poi alla fine trovata dai costituenti dell'articolo 7 e dell'articolo 8,1, come un dato unitario, anche se poi messo in due articoli differenti, quello che una volta era un unico articolo. Siamo in un terreno impervio e lo ha dimostrato l'andamento delle nostre stesse giornate, un terreno impervio per la difficoltà di parlare di un termine così polivalente. L'ultima relazione ci ha dato ancora di più il senso della naturale polivalenza del linguaggio comune e anche di quello tecnico. Ma qui sul tema della laicità questo evidentemente è molto forte. si evince già dalle parole e dal titolo stesso della mia relazione, Stato costituzionale laico, non laicista, con una distinzione che viene periodicamente contestata sia da chi, per esempio Giovanni Fornero, propugnando una nozione più forte di laicità e intravedendo una connotazione deteriore in quell'ismo, teme che accettare una questa distinzione comporti una sudditanza culturale all'approccio di parte cattolica, sia per converso da parte di chi, per esempio Giuseppe Dalla Torre, evidenziando la genericità e polisemia dei termini laico e laicità e paventandone la suscettibilità di presiedere al passaggio dall'eguale libertà all'eguaglianza tout court, e cioè dal rifiuto dello Stato confessionale all'equidistanza e imparzialità dello stesso nei confronti di tutte le confessioni religiose, ne propone un po' provocatoriamente l'abbandono, in quanto, dice Dalla Torre, una nozione poco utile per un dibattito e un dialogo e per sovrappiù una nozione pericolosa, in quanto transitabile da indifferente tolleranza a intolleranza verso supposte posizioni oggettivistiche e quindi fondamentalistiche. Per parte mia proverò a proporvi alcune delle ragioni che rendono utile l'opposizione concettuale evocata nel titolo, capace di dar conto di un'evoluzione ormai durata 60 anni, la maggior parte dei quali accompagnati dal lavoro della principale interprete della Costituzione, cioè la Corte Costituzionale. Per fare ciò distingo l'intervento in tre parti. La prima, dove vorrei dar conto, dar ragione della novità e originalità del prodotto costituente, cioè dell'equilibrio dinamico raggiunto anche su questo punto dall'Assemblea. La seconda, che descrive e commenta l'evoluzione del dibattito di questi 60 anni e che sarà incentrata naturalmente sulla giurisprudenza costituzionale. La terza, che tenta di delineare una possibile strutturazione del principio di laicità e delle condizioni per la maggiore attuazione del medesimo. Primo punto. Poi c'è Luciano Malusa che, se sforo, me lo impedirà. La discussione sul punto, cioè il lavoro costituente in materia, è stata troppo spesso focalizzata sul solo articolo 7 o sul combinato disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8,1. Articolo 7, riconoscimento, Stato e Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, le modificazioni dei patti accettati dalle due parti non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8,1, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Tutta la discussione si è focalizzata spesso su queste due disposizioni. Non che non siano centrali, lo vedremo fra poco, sono chiaramente centrali. Ma focalizzare solo su di esse denota un'intenzione ideologica di segno opposto, a seconda che si voglia o si volesse annacquare la novità costituzionale inglobando tutto dentro il rinvio ai patti. La pensò così anche un intellettuale del livello di Arturo Carlo Jemolo, quindi non sono deviazioni del primo che passa per la strada. Ovvero, per contro, esprimere il convincimento che il principio generale è quello dell'articolo 8,1, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, fosse dotato di un plusvalore, così che il rinvio dell'articolo 7 ai patti dovesse essere considerato una mera concessione contingente ed erogatoria, destinata a essere poi metabolizzata nella vita dell'ordinamento repubblicano. L'anno scorso l'Associazione dei Costituzionalisti ha svolto il suo convegno nazionale sulla laicità, benissimo, non ho tempo di dimostrarvelo, troverete nel testo scritto, ci sono stati interventi nell'uno e nell'altra direzione. Quindi questa forzatura ci ha accompagnato in tutti questi 60 anni, fino ai nostri giorni. Ecco, è certo che sull'articolo 7 si incentrarono molte preoccupazioni, oltre che molti interessi. Basta pensare all'intervento, chiaro e al tempo stesso garbato come sapeva fare lui, di Alcide De Gasperi. 25 marzo del 47, De Gasperi inizia precisando di parlare per la prima volta in assemblea, cito, al di fuori dei limiti posti dalla solidarietà ministeriale con uomini di diverso pensiero. Ma sui soli articoli 7 e 8 non vi sarebbe stato l'equilibrio. anzi da soli avrebbero probabilmente determinato uno squilibrio che poteva poi travolgere l'insieme del testo. Senza le norme sulla famiglia e sulla scuola, questa è la tesi che sosterrei, i due mondi vitali nei quali la vicenda umana si svolge in larga parte e nei quali si mescola inestricabilmente la problematica della laicità e dei rapporti tra Stato e Chiese, quell'equilibrio non avrebbe retto sino alla fine, soprattutto non avrebbe retto dopo il maggio 47 la rottura del patto tripartito. Ma è proprio nelle norme su scuola e famiglia che noi ritroviamo il meglio di quell'equilibrio della prima parte della Costituzione, quando si sottolinea che la caratteristica della nostra Costituzione è l'equilibrio, non si vuole solo dire un equilibrio tra la prima e la seconda parte, tra il principio fondamentale prima parte e seconda parte, questo è vero, è molto importante, ma c'è anche un equilibrio all'interno delle singole parti. Sarebbe lungo approfondire, semmai, nella discussione. Andando oltre ai propri vissuti e bagagli ideali e ideologici, i costituenti seppero scrivere l'articolo 29 e l'articolo 33,2. Riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e il matrimonio come ordinato sull'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi con i soli limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare significava per qualcuno rinunciare a una parte del proprio bagaglio ideale, ma trovare una sintesi. E dire che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado, l'altra grande norma costituzionale in questa materia scolastica, e beh, anche qui significa per molti, certamente per i costituenti democratico-cristiani, andare oltre al loro vissuto e al loro bagaglio ideale, se pensiamo che su quei temi, sia famiglia, sia scuola, sia il codice di Camaldoli, sia la settimana sociale dei cattolici italiani del 45, avevano assunto atteggiamenti molto differenti. Il codice di Camaldoli poi... lo dico perché l'avevo appuntato, ma me lo ha, diciamo, risuscitato fortemente Pino Cocella. Capograssi rifiutò di siglare, no, di dare alla prossima disponibilità, di dire, lui aveva in pratica coordinato quasi tutto il codice insieme a Sergio Paronetto, aveva stato, ma rifiutò di dare il suo nome come coordinatore formale perché non le convincevano le due parti sulla famiglia e sulla scuola, tanto per dire. Ecco. Bene, i costituenti democratico-cristiani seppero andare al di là dei loro stessi limiti ideologici. Nella settimana del 45 la famiglia, ci furono interventi anche di illustri oratori e giuristi, ecclesiastici e laici, che ne ricordarono la natura gerarchica, altro che matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, no? Capite? Ci fu già in costituente una capacità di andare oltre la società naturale, fu una proposta di Togliatti, quindi insomma, di andare oltre il proprio vissuto e bagaglio ideologico, certo non senza problemi, no? È più la questione del divorzio. Dossetti, che pure aveva proposto in sottocommissione, attenzione, il richiamo alla formula dell'articolo 1 dello Statuto Albertino, della Regione Cattolica Apostolica Romana, la sola regione dello Stato italiano, Dossetti sarà anche colui che negherà la costituzionalizzazione del contenuto dei patti lateranensi in forza dell'articolo 7 e non del suo mero principio pattizio. Capite? Un equilibrio quindi molto forte, un equilibrio dinamico e in tensione. 7 e 8,1 sono un equilibrio dinamico ma anche in tensione, no? Perché il 7 riconosce in qualche modo una deroga e l'8 da un certo punto di vista rimette tutti sullo stesso piano, quindi un equilibrio, ma un equilibrio di tensione, non un equilibrio statico. Un equilibrio tra eguaglianza e unità nell'articolo 29, tra libertà di insegnamento e obblighi statali nell'articolo 33. Tutti equilibri dinamici e in tensione. Attenzione, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma qual è il compromesso, no? Bisogna mettersi d'accordo. No. Certo, c'è una storia della parola compromesso, c'è un uso del compromesso. Schmitt diceva dilatorisches formel compromiss, compromesso dilatorio sulla formula, che appartiene non solo alla negoziazione legislativa ma più in generale al dibattito pubblico. Ma non fu questo che fecero i costituenti: un equilibrio dinamico, una tensione positiva a condizione di non voler far prevalere irragionevolmente l'una o l'altra posizione. È dinamico in quanto esprime un orientamento al legislatore, alla pubblica opinione, all'applicatore. Un equilibrio possibile grazie anche a una sorta, diremmo oggi, di mutuo apprendimento che i costituenti seppero realizzare e che andava al di là del garbo, comunque altissimo, e della necessità di savoir-faire per fare qualche cosa di utile tra diversi. Io cito in questi casi normalmente un esempio, l'uso dell'aggettivo progressivo da parte di Moro e Dossetti in sottocommissione, sapendo che l'aggettivo progressivo riferito alla democrazia, per esempio, era in quel momento il bagaglio culturale della principale degli interlocutori, insomma, del Partito Comunista. Oppure, ho già detto, la proposta togliattiana di famiglia come società naturale. Intendiamoci, non è che fossero nel migliore dei mondi possibili, molto cospirava, se non tutto, contro di loro, dalle irrequietezze delle rispettive basi elettorali ai vincoli forti posti dai vertici internazionali, però ce la fecero. Ecco, quindi un equilibrio, per quanto ci riguarda, un equilibrio dinamico e in tensione, ma un equilibrio. Secondo punto, e dunque la giurisprudenza costituzionale, come il dibattito in questi 60 anni sullo Stato laico è andato avanti, vi dicevo, è andato avanti soprattutto dal punto di vista che qui voglio trattare, nella giurisprudenza costituzionale. Ci deve essere una ragione se tutte le costituzioni europee, tranne una, evitano di menzionare espressamente il principio di laicità. E quella che la menziona, quella francese, ha visto modificarsene nel tempo così fortemente le connotazioni, passando da una laïcité combative a una laïcité ouverte, quale? Attraverso l'importante mediazione del rapporto sulla laicità, steso nel 2004 dalla commissione presieduta da Bernard Stasi. Non a caso, Stasi è uno che noi chiameremmo un cattolico democratico, ecco, non a caso, perché probabilmente la sintesi su quel punto in Francia o veniva dalle posizioni, diciamo, alla Stasi, oppure non poteva venire da nessun'altra posizione, né dal vecchio mondo di derivazione radicale nelle versioni di destra o di sinistra, né tantomeno dalla maggioranza presidenziale. Dicevo, ci deve essere una ragione che poi porta a concludere che più che si tratti di un principio più che di una vera e propria norma, no? Che dia un orientamento e indichi una direzione di movimento che non prescriva concreti obblighi e divieti. Ci deve essere una ragione se la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, giurisprudenza in particolare su un certo articolo della Convenzione Europea, l'articolo 9,1 in materia di libertà di pensiero, coscienza e religione, ha sinora evitato sempre di imporre un modello uniforme di laicità, ma ha rinviato, attraverso la cosiddetta dottrina del margine statale di apprezzamento, alla storia e alla tradizione di ciascun paese. E qual è questa ragione? E la ragione, secondo me, consiste nella particolare delicatezza del tema e nel rilievo dell'elemento spaziale e temporale, il contesto, accennava anche Achille De Nitto. Cioè, ecco, questo spiega anche l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nella quale possiamo rinvenire come tre fasi. La prima, storico-tradizionale, si potrebbe chiamare, pone l'accento sul dato quantitativo e sul profilo collettivo, cioè sulla circostanza che la stragrande maggioranza della popolazione italiana aderisce alla religione cattolica. Il criterio quantitativo valeva, si potrebbe dire, sia a respingere questioni di legittimità concernenti norme penalistiche a favore della Chiesa Cattolica, in quanto volte a tutelarne simboli o presenze o persone, e qui ce ne sono una serie di... Non darò questa volta i numeri, ecco, in una relazione a un convegno di costituzionalisti bisogna per forza dare i numeri, e qui si cerca di non farlo, insomma, quindi non darò dei numeri se non in uno o due casi, insomma. Sia respingere questioni concernenti la compatibilità con il principio della libertà religiosa di particolari normative, per esempio quella in tema di giuramento, no? Davanti a Dio. In un primo momento la Corte respinge queste censure di incompatibilità. Perché? Perché non bilancia il dato quantitativo con altri elementi, in particolare con la protezione della libertà religiosa individuale. Il dato storico quantitativo è assunto come un elemento decisivo per sgombrare il campo da questioni in qualche misura marginali. La seconda fase la potremmo definire la fase della presa sul serio del patto costituzionale, anticipata da qualche decisione che ne apriva la strada. Per esempio, c'era una decisione del 73 in cui la Corte, pur dichiarando infondata la questione, dice che è auspicabile, che anzi invita, non è neanche auspicabile, il legislatore deve provvedere a rivedere la normativa penale in tema di incriminazione della bestemmia, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti anche a confessioni diverse da quella cattolica. Dicevo che, per quanto anticipata, questa seconda fase trova la propria premessa logica e storica nel nuovo accordo sul concordato, in particolare nel superamento, in qualche modo, della religione di Stato. D'altra parte, la formula dell'articolo 1 del protocollo addizionale annesso all'accordo modificativo del concordato, siamo nel 1984 come sappiamo bene, è una formula interessante, ve la leggo. Si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai patti lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato. Si considera non più in vigore il principio. Dove si possono cogliere due elementi. Il primo, ancora una volta, l'importanza del tempo e del contesto. Non è un'abrogazione da quel momento, non è una illegittimità costituzionale da allora, è una formula in qualche misura differente, intermedia, una sorta di progressiva incompatibilità di un principio in un diverso contesto temporale. Il secondo elemento di questa formula, non si parla di disposizione o norma, ma di principio. E di un principio cessa la vigenza soltanto per incompatibilità con un altro principio, in questo caso quello della laicità. È sfuggita perché molti hanno pensato che si trattasse semplicemente del fatto di non poter dire la norma, perché era nello Statuto Albertino, anche se richiamata dall'articolo 1 del trattato. Lo Statuto Albertino non era più vigente, quindi no, è più sottile ancora la lettura che si può dare di questa formula. Quindi un principio che viene meno perché abbattuto da un altro principio. Quale? Quello di laicità. Scritto dove? Sentenza 203 dell'89, cosiddetta sentenza Casavola. Relatore Francesco Paolo Casavola, intellettuale cattolico notissimo, fu il primo presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Questo è uno spot per il MEIC che il presidente Malusa mi
suo
consentirà.
Lontano.
Come si dice, suo indegno successore. La 203 dell'89, in cui la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, e sancendo il carattere facoltativo di tale insegnamento, si richiama a che cosa? Cito: principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato. Affermazioni pesanti, Adesso, 20 anni dopo, qualcuno le legge come riduttive, ma è il frutto, specialmente da parte di qualche giovane collega, di una sorta di non completa attenzione al dato storico-temporale. In quel momento dire che il principio della laicità è uno dei profili della forma di Stato, certo, dicendolo in un contesto in cui fai salvo l'insegnamento della religione, ma le corti costituzionali ci hanno sempre insegnato che le cose più forti sono state sempre dette non dando immediatamente un'applicazione che potesse far dire che vengono dette per arrivare lì, ma per prefigurare il futuro, per dare un'indicazione più ampia rispetto al caso di specie. La storia delle corti costituzionali lo dimostra, ma questo è un esempio tra i tantissimi, un esempio particolarmente clamoroso. Forma di Stato delineata della Costituzione che implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, qui la laicità all'italiana, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. E il fondamento testuale di questo principio viene rinvenuto non in questo o quella norma, ma in sei norme, direi in tre gruppi di norme costituzionali, 2 e 3, 7 e 8, 19 e 20. Perché non 21, che invece la Corte utilizzava come libertà di coscienza? E questo è lasciato al... Ma certamente questo non significa che per la Corte la libertà di coscienza in qualche misura andasse contro questa conclusione, anzi si può dire che la libertà di coscienza è il nucleo duro del principio di laicità, questo proprio nella complessiva giurisprudenza costituzionale, ma anche nella 203. Lo stesso Casaula recentemente, a fronte di alcune critiche, ha ribadito questo aspetto. E poi la terza fase, che potremmo definire delle conseguenze della eccedenza deontologica del principio. Terza fase ancora in atto. Se il principio serve per assoggettare a controllo norme altrimenti sottratte, cioè perché hai inventato un principio supremo? Dice, non c'è solo un principio, dice un principio supremo. La spiegazione è facile per un giurista, perché le norme concordatarie sono dalla Corte Costituzionale e dalla dottrina prima ancora della Corte considerate norme a forza passiva più forte, norme che se non proprio costituzionali certamente non possono essere modificate con l'ordinario procedimento legislativo, allora sono norme che possono essere sindacate non alla stregua del parametro costituzionale e basta, perché appunto hanno una forza diversa dalle norme ordinarie, ma possono essere sindacate dalla Corte alla stregua dei principi supremi, così come la Corte alla stregua dei principi supremi può sindacare qualunque norma prodotta dal legislatore, persino una norma costituzionale, di revisione costituzionale. Non può sindacarla alla stregua della Costituzione, perché oggetto e parametro sarebbero coincidenti, la può sindacare a partire dal 1988, c'è una giurisprudenza in tal senso, ma la Corte tedesca fa lo stesso, quella spagnola pure, e ci arriverà anche quella francese fra poco, la può sindacare alla luce dei principi supremi della Costituzione. Potrebbe dire uno, ma chi è che li stabilisce i principi supremi? La risposta potrebbe essere maliziosa, la Corte stessa. E questo, però ci vuole un momento di chiusura nell'ordinamento. In realtà la Corte Costituzionale, quando maneggia i principi supremi, fa, se non fa attenzione una volta, fa attenzione due, tre, quattro volte, perché siamo evidentemente nell'aspetto più delicato della sua funzione. E qui ci sarebbero una serie, quanto ho già preso, Presidente? Qui ci sarebbero, allora però tagliamo e lasciamo il testo scritto, ci sarebbero una serie di sentenze che dimostrano come questa eccedenza deontologica di un principio supremo si manifesta, e si manifesta in un modo che da quella prima proclamazione nella sentenza Casavola viene a precisarsi, soprattutto in quelle sentenze che, rovesciando la prima impostazione degli anni 50 e 60, hanno esteso, visto che non lo faceva il legislatore, anche qui si potrebbe essere maliziosi, nonostante un preciso impegno di De Gasperi in assemblea costituente, De Gasperi in quel discorso famoso ha preso un impegno preciso dicendo poi modificheremo le norme penali, e poi però insomma tante cose lo impedirono, lo fece poi la Corte nel tempo, fino all'ultima del 2002, in materia proprio di tutela penale del sentimento religioso, in forza della, cito, equidistanza e imparzialità della legislazione nei confronti di tutte le confessioni religiose. Cioè, il principio di laicità serve a superare, senza peraltro negarlo, che sarebbe antistorico, ripeto, il principio di laicità serve a superare, senza peraltro negarlo, perché sarebbe antistorico, il criterio storico quantitativo. In tutte quelle fattispecie in cui viene in rilievo direttamente la libertà di coscienza. Ecco perché vi dicevo che nella giurisprudenza costituzionale la libertà di coscienza è un po' il nucleo duro del principio di laicità. Terzo punto, terzo e ultimo punto, la strutturazione allora del principio, le condizioni anche per attuarlo maggiormente. Direi che la tripartizione proposta nella giurisprudenza costituzionale ci aiuta a procedere in questa che è naturalmente la parte più difficile della mia relazione. La tensione tra egualmente libere e eguali pone il problema della ragionevolezza delle differenziazioni. Ogni volta che c'è in gioco un principio di eguaglianza, comunque strutturato, c'è il problema di capire quando una differenziazione è ragionevole. Se in un primo momento allora il nostro principio sembra vedere una prevalenza del criterio storico quantitativo, in un secondo momento emerge la consapevolezza che non tutte le differenziazioni sono giustificabili da questo criterio, in quanto quelle che contraddicono la libertà di coscienza, il nucleo duro del principio di laicità, tra l'altro qui aiuterebbe molto Rosmini se lo conoscessero un po' di più, perché alla fine di quel ragionamento no all'immistione, no all'alleanza, sì al sistema dell'organismo, Rosmini arriva alla libertà di coscienza. Sono differenziazioni che, contraddicendo la libertà di coscienza, non sono giustificabili. Così fissato il principio, la neutralità statale, per così dire positiva, ma equidistante quando è in gioco la libertà di coscienza, e qui bisogna fare attenzione, equidistante anche rispetto a convincimenti antireligiosi, non solo equidistante rispetto a diverse confessioni religiose. Che cosa ha da dire questa neutralità, dove non c'è immediatamente in campo un pari trattamento, ma dove si tratta di concorrere alle decisioni pubbliche, specialmente a quelle legislative? Che rapporto c'è di questa concezione più larga della laicità, ma quella su cui evidentemente si svolgono i confronti più duri? Più esattamente, come impedire, la domanda si può anche formulare così, come impedire un esito relativistico? Relativistico perché le tesi americaneggianti dell'eguale rispetto e considerazione delle diverse confessioni religiose normalmente portano a quell'esito, non do un giudizio di valore, dico che normalmente succede così nel contesto italiano, tesi, parole di oltreoceano, nel contesto italiano portano a questo esito. E come impedire un esito di questo genere? Se pluralismo è ricerca della soluzione comune, meno lontana dai comuni valori plurali che una certa collettività condivide, è chiaro che il problema della tavola condivisa di valori è il problema, e non è sufficiente, è necessario, ma non è immediatamente decisivo, perlomeno il più delle volte, il richiamo al patto costituzionale. Perché? Ma perché il patto costituzionale è ontologicamente dinamico, è aperto a sintesi e interpretazioni e applicazioni sempre diverse, è un patto diceva Calamandrei, no? È un patto giurato tra uomini liberi. Tra l'altro questa definizione, piccola parentesi, questa definizione di Calamandrei l'ho trovata un paio di mesi fa, volentieri ripresa, in un intervento pubblico del Cardinale Segretario di Stato. Molto interessante. Il patto costituzionale definisce l'ambito della decisione, il quadro di fondo procedurale, ma anche sostanziale, almeno del suo nucleo, su cui lavorare, gli strumenti compatibili, diceva Achille prima, insomma, i materiali da porre in bilanciamento, il criterio generale del bilanciamento. Per arrivare a soluzioni condivise occorre però qualche cosa di più. A mio parere quel mutuo apprendimento praticato di cui da qualche tempo parlano in parecchi, a cominciare naturalmente, non è l'unico, da Jürgen Habermas. E prendiamo allora lo spunto da una discussione estiva, perché così anche le discussioni estive giornalistiche possono qualche volta aiutare. Cito, a questo punto, ciò che mette alle strette il secolarismo è l'aspettativa per cui i cittadini laici dovrebbero confrontarsi con i loro concittadini religiosi, nella società civile e nella sfera pubblica politica, prendendo sul serio la loro fede e su un piede di perfetta parità. Se nell'incontrare i concittadini religiosi i laici dovessero pensare di non poterli prendere sul serio come contemporanei della modernità per via del loro atteggiamento religioso, lo diceva prima Pino, allora si ricadrebbe sul piano di un mero modus vivendi e si perderebbe quella base di mutuo riconoscimento che è costitutiva della cittadinanza. Dunque i laici non devono escludere a priori la possibilità di scoprire nei contributi religiosi dei contenuti semantici, in qualche caso persino proprio intuizioni inespresse, che sono suscettibili di essere utilmente tradotti sul piano dell'argomentazione pubblica. Non è una citazione tratta dal Servizio Nazionale per il Progetto Culturale, è una citazione tratta naturalmente da Jürgen Habermas. E 19 luglio è un estratto pubblicato su Repubblica, il testo originale è molto più ampio e anche molto più interessante, però insomma, da notare. Che quella dell'articolo ha suscitato due tipi di reazioni un po' diverse. Una stizzita, incredibilmente stizzita, da parte di Eugenio Scalfari, imbarazzata e stizzita. E una timida del nostro amico Vittorio Possenti, che invece, adesso glielo dirò perché lo dico in pubblico, quindi devo dirglielo lui direttamente. Invece di cogliere l'occasione, perché è un'apertura incredibile, di cogliere l'occasione e cominciare a fare, dice, sì, ma Habermas si ferma alle soglie del, perché escludendo la metafisica si ferma alle, ma certo che esclude la metafisica, se, appunto, altrimenti sarebbe il Servizio Nazionale per il Progetto Culturale, cioè non saremmo qui a ragionare, no? È evidente, ma io devo in qualche misura riuscire a cogliere quello è il terreno su cui costruire, ecco, tanto più a fronte di quella reazione imbarazzata e stizzita di altri. Mutuo apprendimento significa, in un senso, evitare la caricatura dell'istanza veritativa e il suo pervertimento in una maschera burocratica e grottesca. E qui devo andare veloce, ma penso che di essere capito. In un altro senso, evidentemente il primo senso è la caricatura che viene a noi, in altro senso evitare la caricatura dell'istanza libertaria, che senza un'apertura almeno metaculturale, non sarà necessariamente metafisica, poi qui mi fermo perché parlo sotto il controllo di metafisici veri, non di noi praticoni, ecco, come giustamente dicevi tu prima. Senza questa apertura, almeno metaculturale, finisce per negare il proprio carattere stesso di autodeterminazione e di tolleranza, e questo non va tanto a noi ma va ad altri. Per un laico cattolico, mutuo apprendimento significa anche rendere a Cesare per poter affermare liberamente il primato di Dio. L'ha detto ieri mattina, se non sbaglio, Pino Lorenzio. Significa anche sapere che le istanze della fede possono entrare legittimamente nella discussione pubblica in uno stato laico, ma sempre e soltanto attraverso una mediazione culturale. Non è di oggi. Già Maritain, dopo il periodo americano, l'aveva intuito e teorizzato. Di oggi, semmai, sono le parole diverse. Oggi si preferisce parlare di una razionalità argomentativa, ma a me sembra, dico sembra perché sono abbastanza lontano dal mio campo solito in questo punto, sembra che il punto sia lo stesso di Maritain 60 anni fa. qui si aprirebbe tutta una discussione sullo spazio in queste materie di leggi permissive. Leopold Elia ha sostenuto al nostro convegno di costituzionalisti che esiste uno spazio proprio in questa materia di leggi permissive. Io mi permetterei forse di aggiungere leggi permissive ma non ingiuste. E quando una legge è giusta, quando disciplina la fattispecie tenendo conto della pari dignità dei soggetti in relazione, delle spettanze di ciascuno e della necessità di tutela della parte debole del rapporto. Ho trovato questa definizione, che non è mia, in un testo recente di Peppino Dalla Torre. Mi è piaciuta molto, ho provato ad applicarla ad alcune questioni hard, difficili, e vengono fuori delle cose interessantissime. Provate ad applicarla alla materia dei diritti e doveri dei conviventi, viene fuori che il disegno di legge governativo sui cosiddetti DICO probabilmente rappresentava da questo punto di vista un disegno di legge giusto. La discussione evidentemente sarebbe molto... Io poi su questa materia non sono propriamente un testimone imparziale. Proviamo allora a fare qualche applicazione, ma solo qualche applicazione, anzi vi invito a fare applicazioni. Applicazioni alle scelte difficili, simboli religiosi nello spazio pubblico, biotecnologie, pluralismo dell'educazione, embrione, eutanasia, commercializzazione del corpo umano, traffico di organi, appunto famiglia, convivenza, questioni di genere, ricerca scientifica sui limiti, sperimentazione scientifica. Ecco, tutti un campo di problematico in cui fare applicazione di questi criteri. Io, se avessi avuto un po' di tempo, su alcuni di questi avrei provato a farlo, però se interessa possiamo anche ragionarci assieme dopo. Ci sono ancora tanti problemi aperti al di fuori di queste hard choices.
5 minuti.
Sì, sì, ma come puoi vedere ci siamo, ci siamo, tranquillate. Ci sono le intese che ancora mancano. La legge sulla libertà religiosa è necessaria? Oppure non conviene saggiamente lasciare al tempo e al contesto? Lo pongo come punto di domanda, perché non è solo un problema. Dici, ma le intese non ci sono perché non c'è la legge sulla libertà religiosa. No, no, calma, calma. Questo l'ho letta, hai preferito non leggerla perché la persona che l'ha scritta è una persona intelligente, evidentemente si lavora tutti un po' in fretta qualche volta. Non è così. Le intese sono difficili in ragione di profili seri di contrasto dei principi organizzativi. Di avere il conforto qui dell'onorevole Monaco, insomma, e di condotta che sono problematici rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato, non perché manchi una legge, oppure sono difficili perché non è chiaro quale sia l'interlocutore, non è chiaro quale sia la rappresentanza di cui parla l'articolo 8. Questo è il problema per cui non ci sono le intese, e la legge non c'è perché se non si risolvono questi punti non ha nessun senso fare una legge, perché non si può in questa materia unilateralmente disciplinare alcunché. Ci sono poi alcune eccedenze confessioniste, come le chiama un collega pudico, specialmente in materia di efficacia civile delle pronunce dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, e ci sono poi, lo voglio dire, alcune tentazioni temporalistiche. Certo, c'è stato un temporalismo degli eserciti, della diplomazia, del potere politico, probabilmente. Può esserci un temporalismo dell'influenza, della visibilità, del riconoscimento pubblico. Ecco, tutte queste cose forse non aiutano il mutuo apprendimento, la sperimentazione concreta di un principio costituzionale di laicità, laico perché cattolico, direi che a questo punto la battuta ci sta pienamente. A distanza di anni sembrano tornare in campo allora le ragioni di Renzo Lacoli. In parte sì, almeno, perché all'equidistanza e imparzialità il nostro ordinamento è arrivato. E in parte no, perché l'equilibrio tra la pace religiosa garantita allora e oggi dall'articolo 7, nella sua valenza biunivoca, di limite allo Stato e di limite alla Chiesa, biunivoca, e l'eguale libertà dell'articolo 8 hanno potuto, proprio perché equilibrio non statico ma intenzione dinamica, assicurare un contesto capace di assorbire tensioni nuove, come quelle inevitabili in una società diventata multiculturale, multietnica, eccetera. Ciò comporta di andare oltre il rapporto Stato-Chiesa-Stato-Chiese, la laicità dello Stato intercetta le relazioni tra la religione e la politica, la sfera religiosa e ambito civile. Riprendendo e modificando la distinzione su cui ironizzò Dossetti allora e declinandola come distinzione tra profili attinenti alla libertà di coscienza individuale e collettiva rispetto ai profili istituzionali e organizzativi, si potrebbe dire che sui primi il principio di laicità derivato dalla libertà di coscienza è più incidente, lo scrutinio della Corte Costituzionale è più severo. Sui secondi, profili istituzionali e organizzativi, la considerazione del contesto, oltre che l'opportunità di non aprire conflitti immotivati, rende più cauti. A 60 anni allora, senza retorica né paternalismo costituzionale, è difficile non fare retorica e paternalismo con una Costituzione così bella e soprattutto venuta fuori da una discussione di quel livello, è difficile, però bisogna riuscire a non farlo. Si può dire che l'età... No, 60 anni, ecco, l'età pensionabile adesso mi pare che sia in fase di allungamento, ecco, qui non è ancora iniziata, a mio parere. La Costituzione è un documento, ma è anche un farsi, oltre che un darsi. Dottrina, giurisprudenza, legislazione, ma soprattutto opinione pubblica, altro concetto caro a Antonio Rosmini, la continuano in qualche misura. Certo, non di sola laicità vivono gli uomini e le donne del nostro tempo, ma sarebbe errato sottostimare l'influenza della dimensione spirituale e l'influenza crescente della dimensione spirituale. Se è vero che non tutto va chiesto alle leggi e che opportunamente viene spesso richiamato quel passo di Adio Nieto secondo cui i cristiani obbediscono alle leggi della città ma con il loro comportamento le superano, è pur vero che un allargamento del confronto sulla rilevanza spirituale delle leggi della città non potrebbe che giovare. Ed ecco perché viene a proposito, allora in conclusione, quasi obbligata, ma direi che è abbastanza facile concludere con Rosmini su questi temi, un passo della Filosofia del diritto, edizione Orecchia 3, pagina 707. Domanda, chiede Rosmini. La premessa era, nell'età di mezzo ci si dava conto anche, ci si preoccupava anche degli effetti spirituali oltre che materiali delle leggi, adesso molto meno. Si andranno esse, più che mai le leggi, spiritualizzando, tosto che queste cagioni accidentali cessino, l'attacco ecco, degli ultimi secoli, di cui parlava nelle pagine precedenti, e il cristianesimo, reso libero, potrà di nuovo esercitare la sua naturale e tutta spirituale influenza sulle nazioni civili? Bella come domanda. Sua naturale e tutta spirituale influenza sulle nazioni civili? Bene, la nostra Costituzione, anche e soprattutto nelle parti in cui fonda uno Stato costituzionale laico e non laicista, è un esempio di applicazione dell'auspicio di Rosmini. Vi ringrazio.